23 febbraio 2012, la perfetta salute del cromosoma Y. I processi di degenerazione che ha subito nel corso dell'evoluzione e che avevano fatto supporre che fosse destinato a estinguersi in tempi relativamente rapidi in seguito alla perdita di tutti i suoi geni in realtà non sono più attivi da ben 25 milioni di anni. Il cromosoma Y, dato quasi per spacciato e in via di estinzione da ricerche condotte negli anni scorsi, è in perfetta salute, pronto ad affrontare un lungo e prospero futuro. A rivelarlo è una nuova ricerca condotta da biologi del Whitehead Institute, della Washington University School of Medicine e del Baylor College of Medicine, che firmano un articolo su Nature. Quando è stato scoperto che nel corso degli ultimi 300 milioni di anni il cromosoma Y ha perso centinaia di geni, si è diffusa l'idea che questa tendenza fosse ancora in atto, tanto da concludere che il cromosoma Y prima o poi sarebbe inevitabilmente rimasto del tutto privo del suo contenuto genetico. Negli ultimi 10 anni, questa storia dell'Y che sta scomparendo ha avuto una notevole presa sul pubblico, dice David Page, che ha diretto lo studio. Questa idea è stata così pervasiva che ci ha impedito di passare ad affrontare le questioni davvero importanti sull'Y. Per nulla convinto della validità dell'ipotesi, Page ha quindi deciso di controllare l'effettivo stato di salute del cromosoma Y. I ricercatori del suo laboratorio hanno interamente sequenziato il cromosoma Y del macaco rhesus, una scimmia del vecchio mondo il cui percorso evolutivo si è separato da quello degli esseri umani circa 25 milioni di anni fa, per poi confrontarlo con le sequenze dei cromosomi Y dell'uomo e dello scimpanzé. E da questo confronto, pubblicato questa settimana nell'edizione online di Nature, è emersa una notevole stabilità genetica dei cromosomi Y di umani e macachi in tutti gli anni successivi alla loro separazione evolutiva. La perfetta salute del cromosoma Y corbis. Prima di diventare cromosomi sessuali specializzati, X e Y costituivano una normale, identica coppia di autosomi come le altre 22 coppie di cromosomi umani. Per conservare la diversità genetica ed eliminare le mutazioni potenzialmente dannose, le coppie di autosomi si scambiano geni in un processo denominato crossing over. Circa 300 milioni di anni fa, un segmento del cromosoma X ha smesso di operare questo processo con l'Y, provocando in esso un rapido decadimento genetico. Nel corso delle successe centinaia di milioni di anni, altri 4 segmenti dell'X hanno cessato di scambiarsi geni con l'Y, che ha subito così una estesa perdita di geni. L'Y umano conserva appena 19 degli oltre 600 geni che condivideva con il partner autosomico ancestrale. Nella fase iniziale l'Y era in caduta libera, e i geni sono stati persi a un ritmo incredibilmente rapido, dice Page. Ma poi si sono stabilizzati, e da allora va tutto bene. L'analisi ha infatti mostrato che negli ultimi 25 milioni di anni il cromosoma Y del macaco rhesus non ha perso un singolo gene ancestrale e che quello dell'uomo, nello stesso periodo, ne ha perso uno solo, una perdita verificatasi, peraltro, in un segmento che comprende solo il 3% dell'intero cromosoma. Grazie a questi dati, i ricercatori descrivono l'evoluzione dell'Y come un percorso segnato da periodi di decadimento rapido seguiti da una conservazione rigorosa. 22 febbraio 2012, neutrini più veloci della luce, era un problema strumentale. L'anomalia registrata dall'esperimento opera nella velocità del fascio di neutrini tra il CERN e il Gran Sasso sarebbe dovuta a problemi strumentali. Il comunicato ufficiale. Fisica delle particelle fisica. secondo quanto riferisce l'edizione online di Science, e viene confermato sia pure in forma ancora non ufficiale da fonti vicine all'esperimento, la differenza di velocità registrata nei neutrini in viaggio tra il CERN e il Gran Sasso sarebbe stata dovuta in realtà a problemi di tipo strumentale che avrebbero influenzato la misura della velocità del neutrino rendendola apparentemente superiore a quella della luce. In particolare, come si legge sul blog di Roberto Battiston, si tratterebbe di due aspetti legati alla temporizzazione dei segnali, un connettore di una fibra ottica non completamente avvitato, e questo porterebbe ad una misura in cui il neutrino viaggia più veloce della luce, e un effetto legato all'orologio del computer che acquisisce i dati. Come noto, il 23 settembre scorso un gruppo di ricercatori dell'esperimento Opera, il cui portavoce è Antonio Ereditato, direttore del laboratorio di alte energie all'Albert Einstein Center for Fundamental Physics dell'Università di Berna, aveva annunciato di aver rilevato che il fascio di neutrini inviato attraverso la crosta terrestre che separa il CERN di Ginevra dai laboratori dell'IMF al Gran Sasso sarebbe arrivato a destinazione, secondo le stime, circa 60 nanosecondi prima del previsto. Questa differenza tra il valore atteso e quello misurato implicava che nei 732 km percorsi tra la Svizzera e l'Abruzzo i neutrini avrebbero viaggiato a una velocità superiore a quella della luce nel vuoto, in apparente contrasto con quanto previsto dalla teoria della relatività ristretta formulata da Albert Einstein nel 1905 e della quale esistono decine di conferme sperimentali. 22 febbraio 2012, una Pompei vegetale del Permiano. Gli strati di lava di un sito nella Cina nord-occidentale hanno preservato pressoché intatta una foresta di 298 milioni di anni fa. I reperti hanno permesso di ricostruire con notevole dettaglio le specie presenti in quell'antico ecosistema, che si trovava probabilmente su un'isola lungo le coste del supercontinente Pangea. Ricorda il disastro di Pompei, ma sotto la lava non è rimasta una città, bensì una foresta risalente a 298 milioni di anni fa. La scoperta è avvenuta nella Cina settentrionale, nella Mongolia interna, dal cui terreno sono emerse antiche specie vegetali estinte da lunghissimo tempo. Lo spessore degli strati di lava e le dimensioni delle sue particelle portano a ipotizzare che l'eruzione si sia verificata a 100 km di distanza. Una Pompei vegetale del Permiano, ricostruzione artistica della foresta, cortesia PNAS, secondo quanto riferiscono Jun Wang dell'Istituto di Geologia e Paleontologia di Nanjing e colleghi sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science, l'eruzione che seppellì la foresta ha funzionato come una sorta di macchina del tempo che ha permesso di far arrivare fino a noi informazioni preziose sulla flora del Permiano. Le condizioni dei reperti hanno permesso di ricostruire l'antico ecosistema grazie all'analisi delle posizioni delle singole piante in tre siti che, insieme, coprono complessivamente più di 1000 metri quadrati. I paleoecologi in genere ricostruiscono un antico ecosistema terrestre mettendo insieme vari frammenti fossili di epoche diverse, ma solo quando ampie aree vengono preservate in situ in un preciso momento è possibile ottenere una fotografia realistica dell'ecologia di un'antica foresta, ha dichiarato alla rivista Nature uno dei partecipanti allo studio, Herman Pfefferkorn, dell'Università della Pennsylvania a Filadelfia. Secondo i risultati delle analisi, le specie vegetali appartenevano a sei famiglie vegetali diverse. Accanto a un'ampia distesa di felci, la foresta ospitava alberi che assomigliavano un po' a piumini per la polvere e che potevano raggiungere diversi metri di altezza, altri vegetali simili alla vite e tre specie di un enigmatico gruppo detto delle Noegeraziale, piccoli alberi che si ritengono strettamente imparentate alle prime felci. Si è trattato di uno studio sorprendente, hanno sottolineato gli autori. Alcune di queste famiglie di piante erano note da ritrovamenti in altri siti, ma non avevamo idea che potessero crescere insieme. Quando la foresta era viva, hanno concluso gli autori, si trovava al confine nord-occidentale di una grande isola tropicale lungo le coste orientali del supercontinente Pangea. 24 febbraio 2012, più caldo, più piccolo, la lezione degli antenati dei cavalli. Sifrippus, primo antenato conosciuto dei cavalli moderni, subì una diminuzione delle dimensioni corporee in concomitanza con la variazione della temperatura globale nota come massimo termico del Paleocene-Eocene. In seguito, in risposta al successivo raffreddamento, le dimensioni tornarono ad aumentare. Un nuovo studio ha dimostrato questa correlazione grazie all'analisi delle più accurate registrazioni fossili attualmente disponibili relative ai primi cavalli. L'evoluzione dei primi cavalli, risalenti a circa 56 milioni di anni fa, è la chiave per comprendere la correlazione tra le dimensioni corporee dei mammiferi e la temperatura ambientale, è quanto sostengono sulla rivista Science i ricercatori di un'ampia collaborazione internazionale guidata dagli studiosi delle università della Florida e del Nebraska. In particolare, sembra che l'aumento della temperatura sia correlato a una diminuzione delle dimensioni del corpo. In origine, i cavalli erano piccoli all'incirca delle dimensioni degli attuali cani di media taglia, ha esordito Jonathan Bloch, curatore della sezione di paleontologia dei vertebrati del Florida Museum of Natural History. Ciò che più sorprende è che dopo la loro prima apparizione subirono dapprima un'ulteriore riduzione nelle dimensioni anatomiche per poi ricrescere in corrispondenza con un primo evento di riscaldamento globale seguito da un raffreddamento. È ben noto che in quel periodo tutti i mammiferi erano di piccole dimensioni, ma finora non era ben compreso che fu proprio la temperatura a determinare l'evoluzione delle dimensioni del corpo. Sifrippus, il primo antenato noto dell'attuale cavallo, appare nelle registrazioni fossili durante il massimo termico del Paleocene-Eocene. Durante questo evento climatico durato 175.000 anni, l'incremento delle concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera e negli oceani determinò un incremento delle temperature globali medie di 10-20 gradi. Grazie all'analisi delle dimensioni dei fossili ritrovati nel di Bighorn, nel Wyoming, i ricercatori hanno tracciato l'evoluzione dello Sifrippus da un peso stimato di circa 5,5 kg fino a meno di 4 kg nell'arco di 130.000 anni, registrando poi un incremento avvenuto nei successivi 45,000 anni di circa 7 kg. Abbiamo le registrazioni fossili di questo tipo più precise del mondo, che mostrano come cambiò il clima in quel periodo nel Wyoming, spiega Ross Secord, primo autore dello studio, che ha effettuato le analisi geochimiche sui denti fossili dei cavalli e di altri mammiferi. Quando abbiamo iniziato a ottenere i dati riguardanti l'ossigeno dallo spettrometro di massa, ci siamo subito resi conto che le variazioni nelle dimensioni dei cavalli e quelle della temperatura erano speculari le une alle altre. I ricercatori hanno analizzato anche le possibili correlazioni con l'aridità e con i livelli di anidride carbonica, rilevando però che il fattore più influente per le variazioni delle dimensioni corporee dell'antenato del cavallo era proprio la temperatura. Sebbene si sappia ancora molto poco su come questi animali siano arrivati nel Nord America in quel periodo, il massimo termico del Paleocene-Eocene è un evento geologico significativo per la storia dei mammiferi, ha concluso Bloch. 24 febbraio 2012 la reazione del cervello a una perdita finanziaria. Una ricerca dimostra il collegamento tra il neurotrasmettitore noradrenalina e il fenomeno noto come avversione alla perdita, per cui la perdita di una certa cifra provoca sentimenti molto più intensi che non la sua vincita. La sensibilità alle perdite di denaro varia da persona a persona, ma risulta particolarmente ridotta in chi soffre di disturbo patologico da gioco d'azzardo. Di fronte a una perdita finanziaria, la maggior parte delle persone mostra di provare un senso di irritazione e fastidio molto più intenso e rilevante rispetto alla soddisfazione provocata dal guadagno di una somma di pari entità. Questo fenomeno è stato ben appurato da studi empirici che sono riusciti anche a darne una quantificazione relativa. In media, per uguagliare l'intensità del sentimento provocato dalla perdita di 50 euro bisogna vincerne 100. Questa maggiore sensibilità alle perdite rispetto ai guadagni, nota come l'avversione alla perdita, mostra peraltro significative differenze da persona a persona, ma nelle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo patologico si riscontra tipicamente una sensibilità ridotta alla perdita monetaria, e così pure in chi soffre di ADHD e negli psicopatici. La reazione del cervello a una perdita finanziaria tetra images fratto corbis. Recenti studi di risonanza magnetica funzionale hanno dimostrato che nell'avversione alla perdita sono coinvolti la corteccia prefrontale, lo striato e l'amigdala, ma finora ben poco si sapeva sui sistemi di neurotrasmettitori implicati nella modulazione di questo tratto. Ora, come viene illustrato in un articolo pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry, un gruppo di ricercatori delle università di Kyoto, Chiba e Tokyo ha identificato alcuni meccanismi neurotrasmettitoriali che partecipano a questa funzione. Eseguendo una serie di tomografie a emissione di positroni, PET, su 19 volontari maschi sani impegnati in un gioco d'azzardo che prevedeva la possibilità di perdite e vincite di differenti entità, Hidehiko Takahashi e colleghi sono riusciti a stabilire un collegamento fra le molecole di trasporto della noradrenalina ai neuroni nel talamo e l'avversione alle perdite. In particolare, le scansioni PET hanno mostrato sostanziali differenze individuali in termini di densità dei trasportatori della noradrenalina nel talamo. Gli autori hanno trovato che gli individui con bassi livelli di trasportatori della noradrenalina, nelle quali cioè il processo di ricaptazione della noradrenalina da parte dei neuroni è meno rapido, manifestavano risposte emotive più marcate di fronte alle perdite che ai guadagni. 22 febbraio 2012 e il microbo disse: cambio specie. Per la prima volta è stato documentato un processo di speciazione simpatrica fra microrganismi, ossia di quella differenziazione in più specie che avviene anche in assenza di qualsiasi barriera fra due popolazioni originariamente identiche. Perché due popolazioni identiche diano origine a specie differenti è in genere necessario che vi sia qualche tipo di barriera che le separi per un tempo sufficiente. Ma non sempre le cose vanno così, come testimonia una ricerca condotta su due popolazioni di microrganismi che hanno iniziato a evolversi in specie diverse nonostante continuassero a condividere lo stesso habitat e talora si incontrassero scambiandosi perfino alcuni geni. Il tutto sotto gli occhi dei ricercatori. A sancire il primo esempio ben documentato di speciazione simpatrica in un microrganismo è uno studio condotto da biologi dell'Università dell'Illinois, che riferiscono la scoperta in un articolo pubblicato sulla rivista PLOS Biology. E il microbo disse, cambio specie dr. Terribeverige fratto visuals unlimited fratto corbis, la speciazione simpatrica in cui due popolazioni di uno stesso lignaggio divergono in due o più specie in assenza di barriere fisiche o meccaniche che le tenga separate è particolarmente difficile da dimostrare, e questo è tanto più vero quando si ha a che fare con microbi. Una delle grandi questioni, da Darwin in poi, è come divergano le specie se vivono insieme, spiega Raquel Whittaker, che ha diretto lo studio. Alla questione, in realtà, non è stata data una risposta perfettamente soddisfacente neppure per i macroorganismi studiati per centinaia di anni. Nel caso dei batteri e degli archea, lo studio si complica ulteriormente per le numerose modalità con cui vengono condivise le informazioni genetiche. Dato che i microrganismi si riproducono generando cloni perfetti o quasi perfetti di se stessi, se non intervenissero altri fattori la loro diversità genetica sarebbe piuttosto bassa, risultato solo di alcuni errori di copiatura e di mutazioni casuali. In realtà, essi possono anche collegarsi tra di loro scambiandosi geni, acquisire nuovi geni da virus che infettano o anche risucchiare elementi genetici casuali dall'ambiente. Prima che venisse sviluppata la tecnologia in grado di analizzare il patrimonio genetico dei singoli microrganismi, popolazioni oggi ben distinte apparivano del tutto identiche e non si era neppure in grado di distinguere batteri e archea, che oggi sono considerati un dominio della vita del tutto a parte, distanti dai batteri tanto quanto lo sono le piante e gli animali. Whittaker e colleghi hanno focalizzato la loro attenzione su Sulfolobus islandicus, un organismo termofilo appartenente agli archea, ed è uno dei pochi microrganismi che vivono in ben definite popolazioni isolate all'interno di sorgenti calde geotermiche. Stiamo guardando un ambiente che non è molto complesso in termini microbici, aggiunge Whittaker. Non sono molti gli organismi in grado di viverci, e quelli che possono farlo non possono muoversi molto spesso. Sequenziando i genomi di 12 ceppi di S. islandicus provenienti da un'unica sorgente calda della regione vulcanica di Mutnovsky in Kamchatka, i ricercatori sono riusciti a ricostruire la storia genetica di ciascuno dei ceppi, scoprendo che i ceppi si ripartivano in due ben distinti gruppi. I ricercatori hanno anche osservato che i membri di uno stesso gruppo si scambiavano geni più frequentemente del previsto, mentre lo scambio fra due membri di gruppi diversi non solo avveniva molto più di rado, ma tendeva a diminuire sempre più con il passare del tempo. Per quanto le differenze tra i due gruppi fossero lievi, era chiaramente in corso un processo di speciazione, tanto da poter dire che i due gruppi erano alla fine già due specie separate. Analizzando ancor più da vicino i modelli di cambiamento, i ricercatori hanno visto un mosaico delle differenze lungo del cromosoma, con vaste continenti di variazione e piccole isole di stabilità. Queste isole, osservano i ricercatori, rappresentano probabilmente le regioni che sono sotto pressione selettiva esercitata da qualcosa nell'ambiente in grado di eliminare i microrganismi che non hanno questi geni o gruppi di geni. Le regioni variabili sono invece più fluide, con geni che vanno e vengono per ricombinazione e le mutazioni di crescente diversità. Quelle che vediamo come due specie diverse differiscono per lo 0,0,35% in tutto il genoma, che è circa un terzo della distanza tra uomo e scimpanzé, osserva Whittaker, rilevando che i due distinti gruppi di microbi sono di alcuni ordini di grandezza più simili tra loro rispetto ai gruppi normalmente considerati specie separate. Questo significa che esiste un numero di specie di microbi di qualche ordine di grandezza più grande di quanto abbiamo mai pensato. È un po' sbalorditivo